Guerra alla guerra, rubrica di narrazioni storiche a cura di Tommaso Baldo. Storie di resistenza popolare al militarismo, all'oppressione e allo sfruttamento durante la Prima Guerra Mondiale.
Il maggio radioso. Socialisti e lavoratori. La più feroce delle guerre, la più sanguinosa delle stragi imperversa sulla vecchia Europa e sconvolge ogni ragione, calpesta ogni diritto e soffoca ogni sentimento di fratellanza. Ad una sola guerra potremmo e dovremmo partecipare, alla guerra di difesa contro l'invasore o alla guerra sociale per l'emancipazione del lavoro e dei lavoratori dallo sfruttamento e dalla dominazione politica dei borghesi e del capitale. Socialisti e lavoratori, domani la storia registrerà il nostro atto. Domani, quando il proletariato e i socialisti di tutta Europa avranno compreso di aver sacrificato se stessi e l'interesse dei loro fratelli all'interesse e all'ambizione di pochi, quando le illusioni saranno cadute, noi saremo orgogliosi di aver sostenuto in mezzo all'imperversare della bufera la bandiera dell'internazionale socialista e proletaria e di aver combattuto solo per l'uguaglianza sociale in nome della fratellanza umana. Viva il socialismo ed il proletariato internazionale! Questo manifesto venne pubblicato sul giornale La Bandiera Socialista di Ferrara del 21 febbraio 1915. Porta le firme di Alda Costa e Gaetano Zirardini, a nome della Federazione Socialista e della Camera Provinciale del Lavoro, che invitano alla manifestazione socialista e proletaria contro la guerra di quel giorno. Il 21 febbraio non si manifestò solo a Ferrara, ma anche in tutti i maggiori comuni della provincia, tra cui Codigoro. Secondo il numero del settimanale socialista del 28 febbraio 1915, lì, e stiamo parlando di un paese di poche migliaia di abitanti, la manifestazione fu imponentissima e paralizzò la vita del paese, spingendo tutti gli esercenti a chiudere bottega sino alle 18 e facendo sospendere l'abituale mercato domenicale. La questura aveva vietato il comizio contro la guerra, che i socialisti avrebbero voluto fare in piazza. Lo si fece nel salone della Camera del Lavoro, il cui segretario Siro Lamprati espose le ragioni della neutralità. Ma dopo il comizio, molti dei presenti insistettero per andare in corteo, sino al ponte sul Po. Come descrisse la bandiera socialista, la folla si riversa subito sulla via, ammettendo grida di «Abbasso la guerra!». Prima dello sbocco alla piazza, la via era chiusa dai cordoni della Benemerita, cioè i carabinieri, con alla testa il delegato di pubblica sicurezza. Il delegato ordina alla folla di sciogliersi, ma la folla risponde con un unanime grido di «Abbasso la guerra!». Ed avviene subito un pugilato tra la folla e la forza dell'ordine. Ma il popolo passò oltre. Nella confusione si odono gli squilli di tromba e i carabinieri ne approfittano per trarre in arresto tre o quattro dimostranti. Una fiumana di operai impongono ai carabinieri il rilascio degli arrestati e poi proseguono per la via. Arrivati al ponte, i dimostranti si sciolgono. Questi i fatti di un tranquillo paese di provincia che danno l'idea della combattività e della rabbia dei lavoratori. Pochi giorni dopo, i carabinieri spararono sulla folla a Reggio Emilia. Era il 25 febbraio 1915. In città era in programma per le 9 di sera, presso il Politeama Ariosto, un comizio organizzato dai locali comitati interventisti. L'oratore era una figura d'eccezione, Cesare Battisti, ex deputato socialista di Trento al Parlamento di Vienna, fuggito in Italia per sostenere la causa interventista, cioè per propagandare l'idea della guerra contro l'Austria-Ungheria e quindi finito sull'altro lato della barricata rispetto ai suoi ex compagni del Partito Socialista Italiano. Occorre ricordare che Battisti non rappresentava affatto i trentini, tra virgolette, nel loro insieme. Alle elezioni parlamentari austriache del 1911, le prime a suffragio universale maschile, in Trentino, su 9 deputati, erano stati eletti 7 cattolici popolari, tra cui il giovane Alcide De Gasperi, un liberale ed un socialista, Battisti. Non solo i cattolici trentini erano lontani da ogni volontà di lasciare l'impero per il Regno d'Italia, che era sempre lo stato scomunicato per la breccia di Porta Pia, ma anche lo stesso Battisti era stato votato da una parte consistente dei suoi elettori non in quanto esponente irredentista, ma in quanto candidato del Partito Socialdemocratico Austriaco. Del resto, al tempo, l'impero austro-ungarico assicurava a tutti i suoi sudditi la libertà di usare la propria lingua negli uffici pubblici e di imparare la scuola, Non c'era alcuna persecuzione anti-italiana. La maggioranza dei trentini chiedevano autonomia locale rispetto alla provincia del Tirolo, non certo che gli si portasse la guerra in casa propria per annetterli al Regno d'Italia. Quel 25 febbraio i lavoratori di Reggio Emilia cercarono di contestare il comizio guerrafondaio, ma il teatro era circondato dai cordoni di soldati e carabinieri, incaricati di tenere a distanza la plebaglia, come la definiva l'organo della borghesia interventista, il Giornale di Reggio. Quello che accadde fu un copione troppe volte ripetuto. I dimostranti premevano, gli sbirri caricarono, volarono dei sanpietrini, poi gli spari, tanti. I carabinieri avevano aperto il fuoco. Diversi manifestanti vennero colpiti, alcuni si accasciarono a terra, altri vennero portati al riparo dai compagni. Ma nonostante il piombo non fu facile domare la rabbia popolare. Il Giornale di Reggio fu costretto ad ammettere che Battisti dovette uscirsene dal retro del teatro e che solo ricorrendo a ordini molto energici le autorità riuscirono a tarda notte a sciogliere gli assembramenti. Sul terreno rimasero due morti, mentre dovettero essere curati 13 feriti, tutti tra i manifestanti contro la guerra. L'età e le professioni dei feriti e dei morti riportate dalla stampa non lasciano dubbi sulla composizione in buona parte giovanile e soprattutto proletaria della protesta. I feriti erano Enrico Fontanesi, di 15 anni, muratore, Filippo Ruozzi, di 40 anni, muratore, Giacomo Gibertoni, di 40 anni, bracciante, Guido Chierici, di 15 anni, fattorino, Tommaso Veggi, di 15 anni, Giuseppe Sacchetti, di 18 anni, Primo Salsi, di 17 anni. I morti erano due lavoratori, entrambi diciottenni, Fermo Angioletti e Mario Baricchi. Venne dichiarato lo sciopero generale cittadino che si protrasse fino ai funerali, svolti a spese del comune di Reggio Emilia. Il sindaco Roversi e l'onorevole Zibordi, entrambi socialisti, tennero l'orazione funebre. Vi parteciparono migliaia di persone. Poi vennero la guerra e il fascismo. Fermo e Mario divennero solo alcuni, tra i primi di una lunga lista di poveracci ammazzati, e finirono ben presto dimenticati, mentre l'Italia si copriva di vie, piazze, caserme, scuole dedicate a Cesare Battisti, impiccato a Trento dall'esercito austro-ungarico. Il 12 luglio 1916, dopo essere stato catturato in combattimento in quanto cittadino e deputato dell'impero, arruolatosi nell'esercito italiano. Di lui in Trentino si continua a parlare come eroe, secondo gli italianissimi, o come traditore, secondo gli austriacanti. Ma nelle ricorrenti polemiche quasi nessuno si ricorda di Fermo e Mario, di chi si fece ammazzare per cercare di fermare la guerra, rivendicando quella che oggi come allora è la più scandalosa e indicibile delle identità, quella di chi si sente solidale con tutti coloro che in ogni parte del mondo rifiutano di mettere il proprio sudore e il proprio sangue al servizio dei profitti e delle guerre altrui. All'inizio del maggio 1915, per un attimo sembrò davvero che la mobilitazione contro la guerra potesse vincere. Il 13 maggio, il governo presieduto dall'interventista Antonio Salandra, non riuscendo ad ottenere il consenso di un Parlamento in maggioranza contrario all'intervento, diede le dimissioni. Nei giorni immediatamente successivi, tutta Italia fu scossa dalle grandi manifestazioni interventiste che si tennero nelle principali città, dove si concentravano i giovani della piccola e media borghesia, i più convinti fautori della guerra. La star indiscussa dei guerrafondai era in quel momento Gabriele D'Annunzio, con i suoi incitamenti al pestaggio e all'omicidio degli avversari, in primis di Giovanni Giolitti, che sembrava si preparasse a tornare al governo alla guida della maggioranza parlamentare neutralista. Ma in realtà era già tutto deciso, senza che nel Parlamento o nel Paese sapessero nulla. Re Vittorio Emanuele III, Salandra ed il ministro degli esteri Sidney Sonnino avevano infatti già firmato il 26 aprile 1915 il patto segreto di Londra, con cui il Regno d'Italia si impegnava a combattere a fianco di Francia, Inghilterra e Russia e ad attaccare l'Austria-Ungheria, con la quale, tra parentesi, era unita in un trattato di alleanza dal 1882. In cambio il re e il capo del governo avevano ottenuto dalle potenze dell'intesa la promessa che in caso di vittoria avrebbero potuto annettere l'attuale Trentino Alto Adige-Südtirol, Trieste, l'Istria, buona parte della Dalmazia e delle sue isole. Sarebbe anche stata confermata la sovranità italiana su Valloni e l'Albania, già occupata nel dicembre 1914, Promesse più vaghe e generiche riguardavano inoltre la possibilità di poter mettere le mani su eventuali colonie in Africa e possedimenti in Anatolia. Altro che guerra di redenzione. Tra tutti questi territori, solo nell'attuale provincia di Trento, la popolazione era in grande maggioranza di lingua italiana, il che non voleva dire che desiderassero divenire tutti cittadini del Regno d'Italia. L'Alto Adige-Südtirol era abitato quasi esclusivamente da popolazioni di lingua tedesca e ladina. L'Istria aveva una popolazione per oltre la metà di lingua slovena o croata, e nella stessa Trieste vi era una consistente minoranza slovena che diventava maggioranza già nell'immediato entroterra. In virtù del patto di Londra, la crisi di governo apertasi il 13 maggio si concluse 3 giorni dopo, con il re che reincaricava il dimissionario Salandra affinché potesse formare un nuovo governo. Giolitti si era tirato indietro dopo aver capito che ormai mettere in discussione l'entrata in guerra significava mettere in discussione la monarchia in quanto tale, che per essa si era già impegnata. I socialisti rimasero così soli nella loro netta opposizione al conflitto. I massimalisti avrebbero voluto rispondere alla mobilitazione dell'esercito, allo scoppio della guerra, con la proclamazione di uno sciopero generale che paralizzasse il paese. I riformisti e la stessa dirigenza della CGIL, il sindacato vicino al PSI, erano fermamente contrari a questa opzione. Il 17 maggio, a Torino, le organizzazioni del Partito Socialista e dei sindacati dichiararono lo sciopero generale. Fu l'unico concreto tentativo di impedire la guerra. La risposta fu la repressione condotta dall'esercito. Il prefetto Verdinois cedette immediatamente i poteri all'autorità militare, che fece sgomberare dei soldati la Camera del Lavoro e la Casa del Popolo al prezzo di un morto e diversi feriti. Vi furono anche un centinaio di arrestati, tra cui 2 deputati. In tutto, i conflitti di piazza tra il febbraio e la fine di maggio 1915 avevano provocato 9 morti e 150 feriti. Il 20 maggio 1915 il Parlamento, in grande maggioranza neutralista sino a pochi giorni prima, votò i pieni poteri al governo Salandra con il solo voto contrario dei socialisti. Di fatto era un voto a favore della decisione di entrare in guerra. Il 23 maggio il Regno d'Italia consegnò la dichiarazione di guerra all'impero austro-ungarico. Il giorno prima, il 22 maggio 1915, il Parlamento aveva votato la delega dei pieni poteri al governo. In tal modo passarono sotto l'esclusivo controllo dell'esecutivo settori chiave quali la difesa, l'ordine pubblico, l'economia e la finanza. Di fatto il Parlamento venne ridotto per tutta la durata del conflitto ad un organo convocato solo saltuariamente quando c'era da approvare il bilancio, sanzionare una crisi di governo o discutere delle disfatte più gravi. In Francia e in Inghilterra il potere legislativo continuò a svolgere una costante funzione di controllo del governo e delle autorità militari. Anche in Germania si ebbe il coinvolgimento del Parlamento in alcune delle decisioni più importanti. Di fatto, tra i grandi paesi europei coinvolti nel conflitto, solo la Russia zarista e l'Austria-Ungheria, dove però l'imperatore Carlo I riaprì il Parlamento nel 1917 ed amnistiò i prigionieri politici, ebbero un processo decisionale più autoritario di quello del Regno d'Italia. La delega dei pieni poteri dal Parlamento al governo aprì la strada ad un'ulteriore delega da questo al Comando Supremo dell'Esercito, vale a dire al generale Cadorna, sostenuto a spada tratta dalla grande stampa interventista, al punto da poter di fatto scegliere chi poteva e non poteva ricoprire l'incarico di ministro della guerra. Non a caso la sede dello Stato Maggiore a Udine veniva chiamata il governo di Udine, e questo governo, tra virgolette, era anche più solido di quello di Roma. Tant'è che dopo l'offensiva austriaca del maggio 1916 in Trentino, che mise in difficoltà le forze italiane, a dare le dimissioni fu il primo ministro Salandra, sostituito da Paolo Boselli, mentre Cadorna, il capo di Stato Maggiore, vide addirittura accresciuto il proprio potere. Il generale pretese di essere l'unico responsabile della condotta della guerra e, non contento di questo, iniziò ben presto ad esigere che anche la politica interna si uniformasse alle sue direttive, lamentando che non si reprimevano abbastanza le proteste o le semplici espressioni di malcontento contro la guerra. In realtà la gestione dell'ordine pubblico in Italia era più che repressiva già dall'inizio del conflitto. in base all'articolo 251 del codice penale militare, era stata gestita direttamente da parte dell'esercito nelle zone di guerra, vale a dire territori di confine o strategici dal punto di vista bellico. Dal 1915 al 1918 queste zone di guerra si estesero sino a comprendere quasi tutta l'Italia settentrionale, compresa la provincia di Ferrara, tanto per dare un limite, nonché tutti i luoghi dove vi erano risorse, installazioni o industrie strategiche per lo sforzo bellico o in cui si erano verificate agitazioni. Fu così che 10 milioni di italiani su 36 si ritrovarono a vivere in zone in cui il potere legislativo e giudiziario erano di fatto gestiti dall'esercito, i cui comandi potevano emettere bandi che avevano forza di legge e i cui tribunali potevano processare anche i civili in base al diritto penale per reati quali furto, contravvenzione ai bandi, critiche contro la guerra, sciopero, oltraggio alle autorità e simili. I giudici militari vennero invitati dall'ufficio giustizia del comando supremo ad infliggere a civili e militari punizioni definite di salutare esemplarità. Fin dall'inizio del conflitto ai comandi militari delle zone di guerra venne anche data la facoltà di attuare per semplice via amministrativa, cioè senza un processo, esattamente come farà poi il regime fascista, l'internamento dei civili, vale a dire il confino in zone periferiche del paese o nelle isole. Altre volte la repressione venne travestita da arruolamento nell'esercito, con destinazione in luoghi appositamente scelti per evitare che vi si potesse svolgere attività politica. È quello che accadde, ad esempio, a Giacomo Matteotti, chiamato alle armi nel 1916, nonostante fosse già stato riformato per la sua debolezza polmonare, e di fatto confinato nella caserma di Campo Inglese a Messina. Due giorni prima dello scoppio della guerra, il 21 maggio 1915, sulle pagine del giornale socialista del Polesine La Lotta, Matteotti aveva pubblicato un articolo intitolato L'ultima vergogna. Doveva finire così, cioè doveva cominciare così. La povera bestia doveva andare al mattatoio gridando gioiosa, le bandierine multicolori infisse sul capo e i battimani sollazzevoli della studentaglia in calzoni semicorti. Prepariamoci ormai a veder dilagare la menzogna, prepariamoci a leggere di vittorie e sopravvittorie. I socialisti, sotto il bavaglio della censura o alla mercé d'ogni revolver di sbirro, non esisteranno più. Il re amico di Guglielmo diventerà il gran re della vittoria e ogni piccolo savoiardo sarà un eroe incommensurabile. Ogni borgo celerà al borgo vicino l'ospedale doloroso che è raccolto dentro le mura al posto delle scuole. Lavoratori, che fate? Levatevi il cappello! Passa la patria! E ormai non ci sono più socialisti! Passa la rovina! Passa la guerra! E voi date ancora la vostra carne martoriata.
Addio padre e madre, addio, che per la guerra mi tocca di partire. Ma che fu triste il mio destino, che per l'Italia mi tocca di morire. Quando fui stato in terra straniera, subito l'ordine a me m'arrivò. Mi dan l'assalto, la baionetta in canna, addirittura un macello diventò. E fui ferito con una palla al petto, i miei compagni li vedo a fuggire, ed io per terra rimasi costretto, mentre quel chiodo lo vedo avvenire. Fermati, o chiodo, che sto per morire. Pensa a una moglie che piange per me, ma quell'infame col cuore crudele, col suo pugnale morire mi fe. Voi altre mamme che soffrite tanto, per allevare la bella gioventù. Nel cuor vi restano lacrime e pianto per i vostri figli che muore laggiù. Sian maledetti quei giovani studenti che hanno studiato e la guerra han voluto. Hanno gettato l'Italia nel lutto, per 100 anni dolore sentirà.